Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia.
Bene, ben trovati, di nuovo buon pomeriggio, saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni, e viva sempre Carlo Conti,
questa sempre, cosa dobbiamo richiamarlo, che... adesso lo richiameremo.
Non è un genio, ci ha dato un assist per dire, vabbè, faccio un po'.
Lo richiameremo per fare, dare, esprimere un parere sulla Fiorentina.
Grande
che sta...
persona Carlo Conti.
Sì. Allora, allora ci siamo come sempre. Allora vi ricordo 331-8200-213 per i vostri messaggi. Allora vado a dare il buon pomeriggio come sempre di lunedì a Niccolocci e Carini. Ciao Nick.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Ben trovato. Massimo Bonanni. Ciao Massimone.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio anche a Daniele Garbo che ritorna con noi. Ciao Daniele, ben
ciao,
trovato.
Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati, mi siete mancati.
Meno male che ti siamo mancati. Allora, io farei una cosa. Nick, dammi subito due perle di mercato, subito, in apertura. Due situazioni.
Ma io guarda, ancora non l'ho data nemmeno a tutto Mercato Web perché non mi sono fermato un attimo da stamani mattina alle 6:30 ed è colpa mia perché devo trovare... per dare anche notizie oltre a fare 100 miliardi di collegamenti, ma il Milan ha deciso di prendere Xhaka dal Leverkusen.
Quindi sì, l'obiettivo sì, è quello. Sì. Ok. Sì.
Questa è una notizia proprio fresca, hanno rotto gli indugi, hanno fatto valutazioni su alcuni centrocampisti, però hanno capito che l'obiettivo prioritario in questo momento è Xhaka del Leverkusen, che ha 33 anni, ma vogliono un altro giocatore di esperienza oltre a Luka Modric, per cui stanno cercando di forzare la mano. Venderanno Musa al Napoli e poi cercheranno di prendere proprio questo giocatore con questa operazione che, come ti ho appena detto, è un'operazione importante perché è un'operazione comunque sia sull'esperienza. Questa è la prima e poi questa può essere la settimana di Luca al Napoli.
Ah, quindi questa è la settimana che può portare Luca al Napoli, quindi Xhaka e Luca due.
Potrebbe portare.
Beh, due nomi messi lì. Allora fammi sentire proprio un giro veloce su questi due nomi, che cosa ne pensano qui i nostri amici. Stefano, Xhaka e Luca, vai.
Tutte e due, entrambi insomma, voglio dire,
positivo, sì. Pollice su, insomma, sì. Due giocatori entrambi importanti per le rispettive squadre,
soprattutto Xhaka,
che è un giocatore che è sempre piaciuto a Tare,
sì,
l'ho
molto.
Sempre seguito
Mourinho pure lo voleva la Roma,
quindi è vero, verissimo, ti ricordi, era una delle sue richieste, sì, quando sì. Mi sembra il primo
poi
anno, giusto?
Arrivo Matic, credo il secondo.
Massimo Bonanni.
Io più Xhaka di Luca.
Non ho capito, scusami, più Xhaka?
Più Xhaka di Luca, sì.
Lo ritieni più colpo quello di Xhaka rispetto a Luca? Vabbè, però Luca sarebbe un'eventuale alternativa, penso, no?
Sì, sì, vabbè, sicuramente sarebbe un'alternativa, però bisogna vedere quanto lo pagano, perché comunque, insomma, Luca è vero che è un giocatore italiano, ma credo che il Napoli possa provare a puntare qualche altro giocatore, insomma.
Daniele Garbo.
Xhaka è un grande regista, un uomo, un fulcro importante per il gioco di Allegri, un uomo di grande esperienza, ha fatto bene dovunque è andato, quindi è un giocatore che secondo me è molto bene a prendere perché era il tipo di giocatore che mancava, soprattutto dopo che è partito Ragazzi, aveva bisogno di un giocatore di grande personalità e questo è arrivato. Per quanto riguarda Luca è un buon acquisto, ma anch'io penso che sia una seconda linea, non sia proprio il titolare dell'attacco del Napoli a occhio e croce, prenderanno qualcun altro immagino, però buon acquisto, un giocatore italiano abbastanza giovane, di solito arrivano tutti vecchi da noi, insomma almeno quello italiano è giovane.
Qualche giovane riesce ad arrivare in queste squadre, vabbè, staremo a vedere, insomma questi sono i primi due nomi che abbiamo così preso da Niccolò Ceccarini in questo insomma momento di mercato. Ripetiamo, Xhaka, insomma Milan va forte, così ci ha detto Nick, su questo giocatore, poi potrebbe essere la settimana importante per Luca al Napoli. Allora io invece torno, vi faccio sentire perché non ci siamo, diciamo, non abbiamo avuto modo di commentarla, ossia la decisione definitiva, abbiamo il CT della Nazionale che è Gattuso, io però vi faccio sentire le parole di Gravina e lascio a voi il commento, vai.
Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per lui è come una seconda pelle, le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni consapevoli dell'importanza dell'obiettivo che vogliamo raggiungere. Lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della nostra federazione di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica.
Daniele Garbo, voglio cominciare da te.
Ma guarda, io francamente credo che dal 2017, quando l'Italia nel novembre 2017 fu eliminata dalla Svezia, poi nel 2022, parlo dei mondiali, nel 2022 fu eliminata dalla Macedonia, io pensavo che allora fossimo all'anno zero. Secondo me siamo ancora meno dell'anno zero, non è cambiato nulla da allora, ragazzi. Cioè, adesso Gattuso non so cosa potrà risolvere, perché purtroppo i malanni del calcio italiano rimangono, non sono stati risolti, ma neanche in minima parte. Cioè, andrebbe rifatto tutto nel calcio italiano, dalla base, dagli dirigenti, tutto quanto. Però siccome non si vuole fare nulla, continuiamo così. Gattuso riuscirà a portare i mondiali? Non lo so, non so neanche se Gattuso sia l'uomo giusto, nel senso che sì, per carità, ottimi trascorsi con la nazionale, ma non è che abbia fatto cose straordinarie quando ha allenato i club. È una scommessa, ma tanto ormai viviamo di scommesse perché non ci rimane altro. Quindi francamente io credo che si potesse fare qualcosa di meglio. Si poteva ad esempio pensare, se si era deciso di liberarsi di Spalletti, si poteva pensare ad esempio a uno come Allegri, che secondo me sarebbe stato perfetto per la nazionale, perché è un grande gestore di uomini ed è uno, e anzi è il più bravo secondo me nel leggere le partite e i momenti delle varie partite. Però è stato deciso di scegliere questa strada, che, ripeto, ne renderanno conto se eventualmente le cose non andranno bene. Io credo che ci sia poco da stare Allegri, scusate le parole, perché in realtà non c'entra nulla Allegri in questo caso.
Buon anni.
Ma non lo so ragazzi, sicuramente in questo momento avranno fatto un miliardo di valutazioni. Mi pare di aver capito che al di là di Gattuso, insomma, si è cercato di dare una svolta importante in tutto quello che è il movimento calcistico italiano, con Prandelli, con Simone Perrotta, che conosco benissimo, con Gianluca Zambrotta, Barzagli messo dentro nella nazionale under 20. Insomma, credo che si sia iniziato che si sia iniziato veramente un processo di stravolgimento totale della federazione. Ci vorrà tempo, sostanzialmente è stato fatto un anno di contratto al Gattuso, quindi significa che sostanzialmente lui proverà ad arrivare al mondiale. Se non ci arrivi, ciao, se ci arrivi ti facciamo il rinnovo. Quindi non è che c'è tutta questa grandissima intenzione, o ci sia stata una grande intenzione, per come la leggo io. Però forse, insomma, potrebbe essere stata una soluzione giusta, azzeccata. Io non lo so. Sicuramente c'era la possibilità di prendere altri, come hai detto te. Magari abbiamo lasciato la possibilità al Brasile di Ancelotti. Magari Ancelotti non sarebbe venuto, quello sì. Però forse fatto con i tempi giusti e la proposta, secondo me, gli sarebbe potuta magari fare.
Certo.
E forse non avrebbe risolto il problema, sì, però avevamo in panchina una persona straordinariamente competente che ha vinto tutto e avrebbe avuto una cassa di risonanza diversa di quella di un Gattuso, che con tutto il rispetto ad oggi, vederlo sulla panchina della nazionale italiana è un qualcosa di un pochettino strano, insomma.
In Pallomeni,
io avrei continuato con Spalletti, però bisogna sostenere Gattuso affinché, insomma, in questi 9 mesi, perché io metto come deadline marzo, che probabilmente sarà il mese dello spareggio. Ora, tutto molto presto per prevedere chi potremmo affrontare, qualora dovessimo arrivare secondi, Polonia o Serbia, se, diciamo così, abbastanza impegnativo, se no altrimenti, diciamo, ci potrebbe essere uno spareggio morbido. Dobbiamo andare ai mondiali, Marco, sì. Quindi non è che mi entusiasma, però Gattuso incarna, insomma, quello che abbiamo sentito Gravina, un po' lo spirito azzurro, queste cose qua. Però tutto il corollario, insomma, io capisco, per esempio, un ingresso di Prandelli o di Barzagli, Bonucci come assistente, insomma, questa operazione nostalgia che
come no?
Per ricostruire qualcosa. Però, insomma, tanto
magari mandiamo in campo qualche minuto se ci riusciamo. Che
tanto andiamo ai mondiali e poi vedremo. Però, insomma, Gattuso secondo me si farà rispettare. Mancini era, e chiudo, era improponibile, perché la fuga a me a Ferragosto non è piaciuta, quindi a Gravina, insomma, non ci dimentichiamo che lui è andato in Arabia a prendere i soldi e ha abbandonato, cioè ha abbandonato la nazionale. Poi ci si può anche ravvedere, magari stringersi la mano, ma insomma Gravina non ci ha sentito.
Assolutamente. Mi manca Nicolò Ceccarini, Nick.
Ma non c'erano città, e quindi alla fine dovevano scegliere tra qualcuno che potesse rappresentare e incarnare un po' lo spirito combattivo che forse abbiamo perso negli ultimi anni, perché poi alla fine parecchi discorsi, però la centralità della maglia azzurra e questa importanza non è che sia mai stata messa così davanti a tutti, non essendoci secondo me un allenatore che poteva fare la differenza, hanno scelto un motivatore, uno che comunque nel 2006 ha portato a casa il mondiale con la grinta, la determinazione, la rabbia, l'attaccamento alla maglia, e quindi Rino Gattuso è diventato il CT della nazionale. Quindi io non credo che ci fossero grosse alternative, perché poteva esserci Cannavaro, poteva esserci altri ex azzurri, no, che potevano andare a fare, però lo spirito secondo me è prevalso, quello di dare un po' più di attaccamento, ecco, di ritrovare un po' più di attaccamento a questa maglia, perché poi fondamentalmente, diciamo le cose come stanno, mi sembra ce ne sia poco in generale, non vedo tutta questa grande passione per la maglia azzurra, diciamo, diffusa all'interno un po' anche dei giocatori italiani della Serie A. Non mi sembra che ci sia questo grosso amore in senso assoluto, nel senso si va a giocare, certo, perché c'è la nazionale importante, però la nazionale c'ha un qualcosa di particolare, ecco, io credo dovrebbe averla. E vediamo se magari questa può essere anche un'operazione tra virgolette per ritrovare un feeling proprio con contraddizioni e valori, no? Mettiamo che non ci fosse prima, perché anche Spalletti ci teneva, e altri allenatori, però non essendo oggi un allenatore hanno puntato su un motivatore.
Vabbè, saremo a vedere. Vi voglio chiedere una cosa proprio rapidamente, per una sorta di, come facciamo i 30 secondi del lunedì, che cosa chiederesti in questo momento a Gattuso? Ecco Stefano, parto da te, cosa ti sentiresti di chiedere?
Di non inventarsi niente.
Ok. Di essere se stesso.
Che ci potrebbe essere anche questo rischio, che ogni allenatore vuole imporre un qualcosa, vuole, capito, marcare un segno, ha detto avete visto che ho fatto, è un po', non è un aspetto vanitoso della professione, però ogni allenatore vuole marcare, insomma, la scelta di Maldini in Germania, se cose ogni tanto, fa le cose semplici da città della nazionale. Spirito, voglia, attaccamento alla maglia, queste cose qua, insomma, dai, le cose che sappiamo, senza inventarsi il gioco dal basso, no.
Quindi dai, essere se stesso mi sembra di capire. Nick, tu cosa chiederesti?
Io chiederei a Gattuso quello che ha detto Stefano, facciamo le cose semplici, prendi spunto da Ranieri, che ha sempre fatto cose semplici e poi sono diventate grandiose. Fagli capire che questa maglia conta tanto, e poi niente, e poi non fare nulla di particolare se non quello che hai sempre fatto, cioè mettendoci passione.
Garbo.
Ma la voglia di far ritrovare i giocatori, il desiderio di rivestire la maglia azzurra, che mi sembra ultimamente si sia un po' perso.
Buonanni.
Ma io a parte che non capisco il motivo per il quale i giocatori italiani abbiano perso questo senso di appartenenza italiana, lo devo capire, lo devo scoprire, perché a me chi mi dice che i giocatori italiani non vogliono più andare in nazionale, non lo so, io ho i miei dubbi su questa cosa, però è un discorso molto più lungo. Come?
C'è chi l'ha rifiutata la maglia azzurra?
C'è chi, scusami Garbo, abbiamo avuto un piccolo...
Chi ha rifiutato la maglia azzurra,
sì,
no?
Sì.
Ma Acerbi?
Sì, beh, lo ha rifiutato.
Ho capito, ma ragazzi, ci sarà qualcosa dietro che non riguarda sicuramente la nazionale, ma ci sarà qualcosa dietro con l'allenatore, insomma, non credo che...
Vabbè, ma Acerbi possiamo dire cosa, che ha 37 anni eppure adesso io non starei qui a... Basta, ma insomma, Acerbi secondo me già era tanto che veniva convocato, a 37 anni, basta così, insomma, andiamo avanti, sennò... Siamo fermi ad Acerbi.
Hanno fatto una polemica sterilissima, secondo me, perché tanto il ragazzo era già stato scaricato. Adesso lo dovevano riconvocare, chissà che è successo per averlo fatto rifiutare, basta.
Quindi,
detto questo, noi, come ha detto Stefano, dobbiamo arrivare a fare i mondiali di riffo di raffa, come si dice a Roma. E quindi maniche ben tirate su e lavoriamo. Credo che Gattuso in questo sia la persona giusta, perché è stato un lottatore in campo, lo è da allenatore, e penso e spero che possa riuscire a tirare fuori il meglio da tutti i giocatori che verranno convocati.
Bene, lasciamo la nazionale, voglio un altro tema, anche perché domani ci sarà tra l'altro la conferenza stampa di Gasperini, sì. Quindi io voglio chiedere una cosa a chi il mercato lo segue veramente in tutti i momenti della giornata, Niccolò Ceccarini. Nick, la situazione di Gudmundsson, perché qui oggi ho letto che la Roma ci sta pensando, che Gasperini l'ha messo un po', diciamo, tra i pensieri della Roma.
Eh sì, perché tra l'altro ci pensava prima anche l'Atalanta, quindi a maggior ragione per l'autorità transitiva del pensiero, Gasperini era l'allenatore dell'Atalanta e quindi ora che è allenatore della Roma ci pensa anche lui. Sai, lì è tutto un discorso, la Fiorentina sta traccheggiando su questa vicenda, perché la verità, la parola giusta è stanno traccheggiando. E non hanno ancora preso una decisione.
Ma per quale motivo, ti posso chiedere, Nick, qual è il motivo di questo stallo? Ecco.
Io il motivo di questo stallo è che secondo me non sono convinti di dargli 17-18 milioni di euro per il
Quindi ritardo. È economico, è solo economico il motivo.
Sì, io credo che ci siano diverse componenti, anche se naturalmente sono tutte mie considerazioni che non riesco nemmeno a sviluppare con giudizi particolari, perché non arrivano delle risposte chiare sulla vicenda, perché se arrivassero delle risposte chiare allora uno potrebbe farsi un'idea. Io penso che loro abbiano tre pensieri. Il primo, che tutto sommato c'è anche una questione extracampo che un po' preoccupa tutti, perché lui avrà questa situazione del processo a settembre in Islanda e non si sa quello che possa succedere, se dovrà stare fermo un po' di tempo, se dovrà fare qualche altra cosa, quanto potrà essere disponibile per la Fiorentina, e questo diciamo è un aspetto. La seconda cosa, secondo me, sono rimasti un po' anche loro delusi dal comportamento del giocatore, cioè non dal comportamento del giocatore perché non ha giocato, perché non è andato bene, però sicuramente Gudmundsson vale molto di più di quello che si è visto nell'ultima stagione alla Fiorentina, quindi anche loro sono rimasti un po' straniti da questo rendimento che non è stato all'altezza. E terza cosa, a Pioli, che sarà l'allenatore della Fiorentina, è indispensabile Gudmundsson? E queste tre risposte io francamente non ce l'ho nessuna delle tre, però penso siano tre domande che uno si deve fare, ecco.
Stefano, vengo da te perché è un giocatore che insomma piace a Gasperini, come diceva Nick, anche dai tempi dell'Atalanta. La Roma potrebbe mettere Shomurodov nella trattativa, un prestito con obbligo di riscatto per Gudmundsson,
più diritto,
sì, ragione.
Così diritto. Potrebbe arrivare a Roma, altrimenti
così ritorna a Shomurodov
esatto,
altrimenti esatto. No.
Però ecco,
perché come diceva pende questa vicenda giudiziaria e non è riuscito a imporsi a Firenze. Io pensavo invece che potesse accadere il contrario.
Si può imporre però alla Roma con Gasperini,
ha un carattere particolare, però io non so quanto possa aver inciso questa vicenda giudiziaria. Okay. Ragazzo,
ti prendi questo, sembrava questa postilla,
simulacro di se stesso a Firenze.
Ragazzi, bisogna che vi lasci un attimo perché devo andare su Radio Firenze Viola.
Vai, a presto.
Comunque vi do questa notizia, Dzeko alla Fiorentina.
Dzeko alla Fiorentina. Beh, attenzione, grazie.
Grazie,
grazie. Al volo Dzeko alla Fiorentina. Dzeko alla Fiorentina. Quindi bel colpo,
sì,
Stefano.
Perché, insomma, vuol dire,
può dare respiro anche a Ken, no? Considerando gli appuntamenti che deve fare la Fiorentina.
Tornando a Gudmundsson, secondo me è un'idea che mi piace. A me piace Gudmundsson molto, però bisogna vedere che testa ha. Perché Marco, questa cosa qua secondo me è un po' frastornato, non lo so sto processo come andrà a finire, poi c'è un'udienza a settembre,
sì.
Quindi diritto di riscatto non perdi niente, perché se non lo condannano e tu c'hai un giocatore nuovo e poi secondo me Gasperini non è che va a vedere se uno è della Roma o in prestito eccetera eccetera, lo farà giocare, perché alla Roma servono questi giocatori di strappo, di uno contro uno, che ti danno effervescenza, vitalità là davanti. Non è che non ce l'abbia la Roma, però abbastanza bloccata, compassata, va tanto in orizzontale. Anche Sulè deve cambiare modo di giocare con Gasperini, cioè si mette, prende la mattonella, poi va a costo sinistro, certo. Queste parabole arcuate devono andare più in verticale. I trequartisti di Gasperini, questo ci ha abituato negli anni l'Atalanta, la verticalità, l'intensità.
Però siccome Gasperini ha risvegliato parecchi giocatori, che sa che non sia la scelta giusta proprio andare su Gudmundsson. Buonanni, tu che ne pensi?
A me è un giocatore che mi piace tantissimo, tantissimo, e non vedo perché Pioli
non debba metterlo nelle condizioni di poter giocare al meglio nella sua Fiorentina, anzi, e sto preoccupatissimo, perché se la Roma vuole prendere Gudmundsson è un gran bel giocatore, a me piace veramente tanto, quindi credo che insomma quest'anno abbia avuto grossi problemi, come sappiamo, ma è un giocatore che sul campo, quando è stato bene di testa, ha dimostrato di essere un giocatore importante, ed è da piazza come Roma, insomma.
Daniele Garbo, poi vi do un attimo in dettaglio l'operazione Dzeko che mi sta arrivando, vai. Daniele,
io mi riaggancio prima di tutto a questa storia. Cioè, siamo diventati il cimitero degli elefanti, cioè arrivano giocatori di 40 anni, giocatori di 37 anni, viene rinnovato il contratto a giocatori di 39 anni. Questo
è rinnovato anche a Pedro oggi, un altro anno.
No, esatto, parlavo a Pedro, 39 anni, rinnovato il contratto. Questa è la dimensione del calcio italiano. Poi ci chiediamo perché non andiamo più in mondiali, andiamo oltre. Gudmundsson è stato, secondo me, era un ottimo giocatore che quest'anno ha avuto una stagione complicatissima per varie ragioni. È una bella scommessa, ma secondo me è una scommessa che Gasperini può vincere se riesce a portarlo alla Roma.
Quindi tu dici che se lo porta riesce, diciamo così, a ritornare quel giocatore che abbiamo apprezzato col Genoa.
Secondo me sì.
Tra l'altro Shomurodov ritornerebbe al Genoa, dove comunque non ha fatto male, ecco, quindi potrebbe esserci anche questa situazione per lui. No, dicevo, leggevo questa situazione, quindi è stato trovato questo accordo con Dzeko, un biennale con il giocatore. Quindi non so, tu Stefano ti sei pronunciato, però...
Sì, no, per me io capisco quello che ha ragione Daniele, insomma, nel senso, sì, tutti questi rinnovi a giocatori ultra trentenni, però nella fattispecie uno come Dzeko secondo me aiuterebbe anche a far crescere un'autostima diversa, soprattutto è un campione che insomma non è che ce ne sono tanti, e tipo Modric, questa operazione al Milan, insomma Dzeko può raccontare, può essere un esempio in questo senso, no? Un trascinatore, poi secondo me ha un ottimo piede, e il campionato di Serie A è quello che è, e secondo me farebbe anche una differenza, insomma. 15 partite di qualità le assicura.
Massimo,
Dzeko?
Sì, voglio un commento insomma a questa operazione.
Sicuramente è un ragazzo, è un uomo che ti dà grandi soluzioni, un giocatore ancora oggi secondo me importante, poi è vero che quest'anno non l'ho visto moltissimo, però credo che abbia continuato a giocare con continuità senza avere grandi infortuni, quindi sta a significare la professionalità dell'uomo, del calciatore. Poi d'accordissimo con quello che ha detto Stefano, insomma io continuo a ripetere che per noi partire realmente dalla nostra situazione difficoltosa in Italia abbiamo l'obbligo di tutelare i giocatori italiani cercando di limitare l'arrivo dei giocatori stranieri. Questa è l'unica cosa che a noi ci può permettere di rientrare in maniera importante in ambito nazionale. Poi se questa cosa qua la si riesce a capire, bene, altrimenti faremo sempre fatica, ragazzi, perché non è possibile che in Italia siamo più del 65% di giocatori stranieri in qualsiasi tipologia di rosa. È una cosa.
Ma siamo oltre il 70%, mi sembra.
67,
adesso.
Credo.
Siamo arrivati, insomma, al 70%.
Quindi diciamo che stiamo facendo dei passi indietro piuttosto che fare dei passi in avanti. Poi cambiamo gli allenatori dalla nazionale pensando che l'allenatore possa essere il problema. Il problema è a livello federale. Poi che la cosa non si possa fare o meno, io questo ignorantemente vi dico non lo so. Quello che non ci può permettere di apportare a una modifica del genere, che sicuramente è una modifica importante, difficile, coraggiosa, ma secondo me che bisogna fare, altrimenti rimarremo così.
Ma chissà come mai questi giovani virgulti non vanno in Premier League ma vengono in Italia.
Ma io l'ho detto tempo fa, non discuterò mai la qualità di questi giocatori, perché che sarebbe follia, Stefano, no? Discutere la qualità di Modric,
un altro potrebbe essere Immobile.
Di De Bruyne, Immobile potrebbe ritornare, non discuto la qualità dei giocatori, quanto la domanda che mi pongo è quella proprio che stavate dicendo voi, il fatto che non arrivano più, cioè il fatto che il campione italiano, parliamoci chiaro, sembra quasi diventato l'ultima tappa, l'ultima pagina finale della carriera di questi grandi giocatori. Elefanti. E questo
oppure di transizione per chi invece, per esempio Reinders, Trampolino di lancio.
Trampolino di lancio, sì. Questo un po' ci dovrebbe far capire lo stato del nostro calcio, ma non a noi, però che forse abbiamo capito, magari a chi sta sopra.
L'Inter ha fatto due finali, cioè è tutto molto difficile da
interpretare.
Ha fatto due finali di Champions League, la Fiorentina ha vinto un'Europa League, la Roma la Conference League negli ultimi 3-4 anni.
L'Atalanta ha vinto l'Europa League.
L'Atalanta,
sì.
L'Europa League, la Roma ha fatto una finale Europa League, ha vinto una Conference League, la Fiorentina ha fatto i due finali di Conference, cioè alla fine poi dici, allora è competitivo sto campionato? Secondo me sì. Poi sono d'accordo con Daniele, magari ecco, sotto certi aspetti può essere definito il cimitero degli elefanti per alcuni, però insomma, alla fine la Fiorentina perché prende Dzeko? Perché magari gli può restituire un po' un punto di riferimento tecnico diverso, un piede diverso là davanti, sì, non c'è un giocatore del genere, no? Allora c'è un'operazione anche economica, perché tu gli devi pagare soltanto l'ingaggio. E lui tornerebbe in Italia con altre motivazioni.
Guardate McTominay, che in Inghilterra nel Manchester United non è neppure titolare fisso, è arrivato in Italia il miglior giocatore del nostro campionato. Come mai?
Però è anche vero che giocava poco lì.
Sì, giocava poco, ho detto, non era titolare, giocava poco, segnava poco, quindi segnava poco. In Italia 12 gol, miglior giocatore del campionato, è esploso. Come mai? Fatevi delle domande.
Una cosa.
Sì, poi ci fermiamo, vai.
Le nostre nazionali a livello giovanile sono delle nazionali molto importanti, perché negli ultimi anni hanno sempre vinto, hanno sempre fatto qualcosa di ottimo, ok? Ma io ho visto una cosa, la nostra Under 21 se gioca con la Spagna ad oggi va in difficoltà, ma vi dico che la nazionale A della Spagna è piena a zeppa di giocatori Under 21 forti, cioè nel senso che l'Under 21 di quest'anno sarebbe della Spagna, sarebbe come se fosse un Under 20, no?
Inizierebbe a mani basse da Spagna.
Il problema sta lì. La gente in Spagna, la stessa Francia, quando hanno 16, 17, 18 anni, ti buttano dentro, ti fanno giocare. In Italia non esiste questa cosa.
Questo è un problema. Poi dopo, però, possiamo dire: ma c'è la qualità per poter giocare? Sempre lì, stiamo sempre lì, no? Giriamo intorno a questo problema. Però, facciamo una cosa:
Massimo dice una verità: cioè, a livello europeo vinciamo i titoli, andiamo in finale.
Esatto. E poi dopo,
che succede? Come mai questi poi dopo magari
non escono?
No, magari giocano insieme, ma non la prendono mai.
Sì.
Gli altri invece la prendono, non riesco a capire.
No, allora vi fermo un attimo, così rispettiamo i tempi come sempre. Torniamo con Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Si aggiunge un altro amico perché abbiamo un altro tema da affrontare. Quindi ritorniamo tra pochissimo.